Sì, a tutti. Se Dio vuole, a 8 giorni, a quest'ora saremo tutti, avrai il primo sede con le nostre famiglie. Quindi fermano in questi giorni i preparativi a Pesach, insieme con studio della Chod e il passo della Gadà. E quindi abbiamo pensato di dedicare una serata di crescere su alcuni approfondimenti sia del sede di Pesach che della Gadà stessa, perché sulla Gadà sono state dette moltissime cose. C'è chi vive la Gadà come un documento basilare di una rivoluzione socio-politica. C'è un bellissimo testo scritto da un sociologo, Michel Balze, che si chiama Esodo e Evoluzione, che vede nella Gadà di Pesach un testo base, un testo assolutamente un viatico per qualsiasi evoluzione. Ovviamente per noi la Gadà è un testo di pedagogia, di come trasmettere una storia ai nostri figli, ai nostri discepoli, perché è anche un modo di raccontare una storia, un modo che vive attraverso degli interrogativi e non solo una narrazione. E quindi c'è un aspetto anche religioso molto forte nella realtà, dove si afferma che c'è stato e c'è sempre per noi un unico Salvatore che guida questa nostra storia. Allora, quindi questa sera con noi il Paolo Consigli, è un medico acupunturista che tra i suoi tanti obblighi si occupa anche di educazione, di pedagogia. Lui è un appassionato della Gadà di Pesach e abbiamo un sommelier che ha poco tra le sue preziose produzioni letterarie ci ha donato questa Gadà. Una Gadà molto completa, fatta con una grande abilità di ricerca, perché spazia dagli aspetti della halakha, gli aspetti del Midrash, tradotta e commentata da lui, edita da Masha, e quindi anche e ci parlerà di questo tema. Ricordo a tutti che dopo questa serata ci sarà la consueta pausa di Pesach, per cui l'attività di Cresce è il 20 anno, lunedì 8 aprile qui, dove in occasione del Yom HaShoah c'era una serata di riflessioni di alcuni grandi pensatori sulla Shoah, a cui era Giuseppe Laias, e poi c'erano letture di alcune poesie scritte dai bambini di Terezin, a cui di Sonia Rodditti Lozzatti. Come sapete, sono già aperte le iscrizioni al viaggio di Cresce 5 maggio nei paesi baltici, per cui non si è ancora iscritto, lo facciamo questo presso Parapoce. Do la parola a Paolo Conti.
Grazie. Allora, ho il piacere e l'onore di presentare quest'opera di Alberto. È un'opera bellissima, completa, come diceva Roberto, sono abbastanza appassionato di Agadot, commentate di vario tipo, e nei vari anni ne ho lette varie, e devo dire dire che quella di Alberto mi ha stupito per proprio mi ha stupito, non mi ha stupito molto conoscendo il personaggio, una persona rabbino colto, preparato, molto attento, sistematico in tutte le cose che fa. E devo dire che questa casa è proprio il riflesso, lo specchio di questo uomo grandissimo che noi possiamo annoverare appunto tra i nostri rabbini.
Cosa?
Si lamentano nelle
lezioni. Ok. Per cui, insomma, per me è un onore poterla presentare e consiglio a tutti naturalmente di prendere e di leggerla con attenzione. E c'è da dire che i commenti sono talmente approfonditi, anche ampi, vengono richiamati, Alberto ha studiato naturalmente i commentari di tutte le epoche, e devo dire che ogni pagina è una drascia in sé, cioè è proprio un'opera che si può leggere tutto l'anno, dove ci sono i temi fondamentali dell'ebraismo. La Gadà, appunto, la Gadà significa il racconto, e appunto è il racconto della nostra vita, che si legge naturalmente il primo giorno in cui diventiamo, cominciamo ad assaporare la libertà. Un uomo non può essere considerato uomo, secondo la nostra tradizione, se non comincia ad assaporare e a vivere la libertà. Ma per vivere la libertà bisogna un po' assaporarla, cominciare a gustarla. E infatti un'affermazione molto giusta e fondamentale che fa Alberto alla Gadà, nella Gadà, è proprio il fatto che la Gadà è innanzitutto un saggio di didattica multimediale. Cioè, sappiamo che i bambini sono i protagonisti del Seder, perché devono rimanere svegli possibilmente sino alla fine. Allora ci sono, nei secoli sono stati utilizzati vari trucchetti per tenerli svegli, ma in realtà non sono tanto dei trucchetti, quanto il fatto che noi siamo quegli stessi bambini. In realtà è la sera del Seder è una sera in cui tutti noi diventiamo bambini, dobbiamo diventare bambini, perché quello è precisamente l'inizio della libertà. Cioè, come dire, quando uno taglia il cordone ombelicale, quello è il momento in cui comincia a essere libero e quindi ad assaporare la libertà. E questo è soltanto l'inizio, ma un inizio che deve essere riproposto ogni anno, e poi nella Golà due volte, e questo proprio perché per darci anche la possibilità di assaporare nel giro di 24 ore la stessa esperienza in maniera diversa. Per cui anche un bambino, o bambini come siamo noi, di giorno in giorno possono ritrovarsi, capire che ogni giorno è diverso, e questo è lo scopo della nostra vita, fare in modo che ogni giorno sia significativo. E questo lo vediamo appunto da come riusciamo a fare il Seder, come riusciamo a vivere nel Seder. Ancora di più, un legame ancora più forte mi lega con Alberto, perché io Alberto l'ho conosciuto fin da bambino, per cui il percorso da bambino l'abbiamo fatto insieme. Io e Alberto siamo stati compagni di classe alle elementari e poi alle medie, compagni di banco, quindi vicini, proprio di banco, quindi veramente mi sento proprio, se c'è uno che deve essere qui adesso forse sono io, modestamente, quantomeno per questo merito proprio di contiguità. E abbiamo fatto insieme anche il liceo, e poi naturalmente ognuno per la sua strada. E un'altra cosa che mi ha fatto immensamente piacere è stato il fatto che poi Alberto l'ho ritrovato come mio testimone al mio matrimonio, per cui possiamo dire che è stato anche proprio il compagno di tutte quelle esperienze di cui si parla nella Gadà, essere bambini e poi diventare sposi, genitori. Perché comunque la Gadà parla di un rito collettivo, che è il rito che noi collettivamente viviamo nella nostra vita, una vita individuale che sia connessa anche con l'altro. E nella Gadà appunto questo viene espresso chiaramente, perché è proprio un racconto, uno non racconta a se stesso qualcosa, ma ha sempre il piacere di raccontare a qualcuno e farsi raccontare. E diciamo che c'è un'espressione che noi utilizziamo, uno dei nostri maestri diceva, in ebraico si usa la parola, in Israele, molto accolto e sedere, no? tutto va bene, per dire, ma in realtà questa espressione nasconde il concetto che tutto sta nel sedere. Ed è vero, il sedere è un sedere significa ordine, è un ordine ben preciso in cui avvengono certe cose ma che avvengono a braccio, come adesso anche questa serata. Il titolo che ha voluto dare Alberto a questa sua opera è Hagigali Smok, e anche questo penso sia casuale. Non gli ho chiesto per quale ragione ha utilizzato questo titolo, ma vedo di cercare di capire, dare un'interpretazione. Beh, Hagiga, sapete che è l'offerta che veniva fatto nel Beit HaMikdash durante le feste, si chiama Hagiga, e in ricordo di questo c'è il famoso uovo arrostito che si trova sul piatto, che in realtà per alcuni appartiene al rito, per altri no. Ci sono, specialmente nella tradizione ashkenazite, c'è chi prende poi all'inizio del pasto, quando inizia Shulchan Oreh, quando la tavola è pronta, usa prendere questo uovo e poi mescolarlo con l'acqua salata che viene utilizzata per il karpas, per intingere il karpas, e quindi prende. Quindi Hagiga sembrerebbe però un qualcosa di secondario, no? E invece per Alberto è fondamentale, è proprio il titolo, a parte del titolo. Eppure questa parola Hagiga viene da una radice che è proprio quella di Hag. E il Hag per antonomasia, sappiamo, i Shalosh HaRegalim, no? I tre pellegrinaggi che vengono fatti sono Pesach, Shavuot e Sukkot, e Pesach è il primo. E la parola Hag viene dalla radice Haggag, significa stare in circo, mettersi in circo. Quindi quando noi, in realtà Hag non vuol dire festa, far festa, vuol dire mettersi in circolo. E l'idea del circolo è un'idea fondamentale nella nostra tradizione, è ancora più fondamentale per quanto riguarda Pesach. Messa in circolo vuol dire sostanzialmente che, siccome in questo è un momento in cui si incontrano genitori e figli, bambini piccoli e bambini grandi, tutti diventano bambini, tutti tornano in qualche modo a scuola, in realtà questo è l'esempio, è l'emblema della scuola secondo la tradizione ebraica. Infatti in realtà la scuola non è un'istituzione ebraica, anche se poi sono state utilizzate in secoli vari termini che però sono stati presi in prestito dal latino. Scuola si dice Bet Sefer, ma che penso sia un termine molto recente, tutto sommato, poi vuol dire casa di un libro, è un termine anche che si potrebbe discutere su questo, ma la scuola non è per la nostra tradizione non è il luogo di incontro dell'educazione, dove si cresce, dove si diventa, si ritorna bambini e poi si diventa grandi per ritornare bambini, questo circolo in cui però ogni ciclo è sempre diverso dall'altro, è un ciclo quasi più a spirale, si spera una spirale sempre, sempre più ampia. E quindi il circolo, il Hag, è un modo proprio di ritrovarsi in circolo, quindi alla pari, dove appunto anche il bambino addirittura inizia il rito, parte il rito, meglio il rito, e inizia con il, se voi avete la Gadal, sapete, cioè il Kadesh, ci sono 14 stadi, per qualcuno ce ne sono 15, perché ci sono anche qui delle discussioni, comunque dall'inizio del rito in avanti si inizia con Kadesh, che è la santificazione attraverso il Kiddush, appunto, attraverso il vino. E Kadesh vuol dire un momento speciale, no? Essere il Kodesh è ciò che si distingue per suo essere speciale. In che senso speciale? Perché è un momento, una situazione o un luogo dedicato a Dio, cioè legato ad Hashem. Allora si inizia subito in cui tutti siamo speciali, cioè l'inizio del sender sta nel fatto che siamo tutti in circolo, e dal bambino più piccolo all'anziano più vecchio sono tutti uguali, sono tutti speciali, e questa è la serata in cui tutti diventano speciali e si inizia a rendere speciale specialmente il bambino più piccolo, quello che fa magari appena iniziato a parlare, e lo si mette, no, in piedi sulla sedia a declamare Manishtana. Ma naturalmente prima di quello si parla, faccio soltanto, e poi magari mi fermo e le faccio parlare un attimo a bambino, soltanto per farvi vedere, si parla di questa evoluzione che c'è nel set dell'evoluzione educativa. Allora, dopo Kadesh, quindi in cui cerchiamo veramente di rendere speciale il momento, ma speciali noi stessi. Infatti è molto importante, e lo nota anche Rav Someh nel suo commento, ecco, la parte importante in questa Gada è che c'è una parte che è legata proprio al commento passo per passo, pagina per pagina della Gada, e poi c'è la parte finale che invece è legata alle Halachot, cioè a tutte le mitzvot e tutte le regole che dobbiamo seguire anche prima, naturalmente, la preparazione, la festa, eccetera. E una regola fondamentale, comunque, che cita Alberto, è quello che ognuno deve avere il suo bicchiere di vino pieno davanti a sé. Quindi è molto importante che ognuno si senta speciale e cominci a capire che si è speciale. Possibilmente anche i bambini devono avere il loro bicchiere bello pieno, bello abbondante. Poi abbiamo il secondo momento, che è l'Urchas, che è il lavaggio delle mani. E lì torniamo a una situazione un po' che potrebbe essere paradossalmente all'opposto, ma che non lo è, cioè quando si fa di sé, è un lavaggio delle mani senza la verachà. Il lavaggio delle mani senza la verachà si fa di solito in due situazioni, cioè il mattino, appena ci si sveglia, perché si esce dallo stato del sonno, che è un sessantesimo della morte, e quindi il passaggio, siccome l'acqua è la fonte della vita, è il strato su cui proprio si sviluppa la vita, allora ci si mette subito in contatto con la vita, ci si risveglia proprio perché si è entrati in contatto con la morte. E non è un caso che il secondo caso in cui si fa il lavaggio delle mani è quando si esce da un cimitero, quando c'è stato un contatto con la morte. Il concetto fondamentale è che l'inizio della storia inizia da una semi-morte, e ogni rivitalizzazione, ogni rinnovamento inizia da una morte. Non è possibile essere nuovi se non ci si è lavati via del vecchio. Bisogna morire per rinascere, no? E bisogna quasi morire anche in questa vita, arrivare a delle esperienze anche molto difficili, al limite proprio del pericolo della propria vita, per potersi veramente rinnovare. A tutti saranno capitati momenti di questo genere, che poi però sviluppano nella persona delle potenzialità che prima non aveva. Perché questo, pensa, non ci serve per ricordare che siamo stati schiavi in Egitto, ma per essere presenti e consapevoli delle schiavitù di cui siamo schiavi, dobbiamo liberarci. Quindi è proprio una sorta di didattica, una scuola di vita che viene fatta sul campo, perché multimediale, dice Alberto, perché si utilizza il tatto, si tocca la mazzà, si mangia, si ascolta, appunto, tutti i sensi vengono stimolati. E quindi sostanzialmente il concetto ebraico è che la scuola, la vera scuola, non avviene nelle aule della scuola, dove c'è una cattedra e dove ci sono degli allievi che sono in fila magari uno dietro l'altro, ma è una scuola dove si è in circolo, dove si fa esperienza insieme, dove alla fine quello che viene insegnato ai figli è quello di toccare, fare esperienza sensoriale immediatamente, prendere consapevolezza, ognuno nel suo modo diverso. E questo arriva poi alla parabola, no, dei quattro figli, che tutti penso conoscete. Io non so spiegarvi ogni cosa, perché penso che siate tutti consci della, appunto, tutti abbiate sperimentato il mondo nell'altro vita. E quindi Urchas è il momento in cui bisogna sperimentare il fatto che siamo schiavi, e essere schiavi vuol dire essere semi-morti. È per questo che il lavaggio che facciamo non è per una verità. Sto dicendo per questo, ma questa ovviamente è una delle infinite ragioni che possono essere presenti. Però questa è una cosa fondamentale. Schiavi sostanzialmente significa non essere padroni di sé, da tutti i punti di vista. E in quante cose noi non siamo padroni di noi stessi? E quello su cui ci dobbiamo concentrare durante il sedere è proprio questo: tutte le cose che ci rendono schiavi, tutti i condizionamenti. Da qui ci dobbiamo liberare, e dobbiamo liberarci in maniera creativa, non al solito modo, non dobbiamo assolutamente ragionare, ma ci mettiamo in circolo in maniera diversa, confrontandoci anche con le persone che magari non ci piacciono, tanto più se sono parenti, spesso incontrassi dei parenti è abbastanza forte. Mi ricordo una famosa frase di Groucho Marx, questa un po' spinta forse, che diceva che l'unica cosa sbagliata dell'inconscio l'unica cosa sbagliata dell'incesto è che sei costretto a farlo con parenti. Il problema è che il seder lo fai con i parenti, ma anche non farlo con i parenti è una scelta, però i parenti che non ci sono dentro comunque la testa della persona che non lo fa con i parenti. È proprio un momento veramente fortissimo da tutti i punti di vista. Io mi fermerei un attimo per lasciare parlare naturalmente l'autore principale, poi tanti altri temi potremo anche affrontare insieme, ma ispirati da quello che ci dirà Alberto. Grazie.
Ringrazio molto innanzitutto il pubblico che dedica questa serata un po' nevosa ancora, nonostante siamo alla vigilia di Pesach praticamente, Lau della Rocca e la signora Boccia del progetto Kesher per aver organizzato questa serata, e naturalmente l'amico Paolo. Come abbiamo sentito, sì, siamo stati compagni credo anche di liceo, mi permetto di aggiungere. E da questo punto di vista vorrei ringraziare una persona alla quale entrambi credo dobbiamo molto e che purtroppo non è con noi da diversi anni. Mi riferisco alla Moral Italia Friedenthal, mi sembra che sia giusto farlo, che ci ha insegnato a fare sede, poco da fare, voglio dire. Un merito straordinario insieme ai tanti che questa grande insegnante della nostra scuola ha avuto, anche nei nostri confronti. E quindi penso che tutto sommato, Paolo mi perdonerò se spezzi una lancia anche a favore della scuola, effettivamente, che ci ha dato molto. Questo libro non è stato scritto di getto, raccoglie materiale che io ho elaborato per una vita, forse risalente ancora da prima che entrassi nel rabbinato, e poi certamente tutta una serie di studi, di lezioni, di derashot, come tu stesso hai detto, che ho avuto occasione di elaborare, di fare in occasione delle varie feste di Pesach. Sono abituato a fare il seder da una quarantina d'anni e quindi credo che da questo punto di vista anche per me il fatto di scrivere una Haggadah, per molti rabbini e anche non rabbini, è comunque una pietra miliare della nostra vita, in ogni caso, quale che sia il risultato. E mi fa piacere apprendere che insomma, questo testo è molto gradito. Dai tempi della Haggadah di Rav Bonfil, che all'inizio degli anni 60 rivoluzionò probabilmente il panorama delle Haggadot, sia pur numerose pubblicate in Italia, anch'io ho voluto fare qualche cosa forse un po' controcorrente. Mi scuso del fatto che la Haggadah non abbia al suo interno delle illustrazioni, ma ho preferito fare una Haggadah di studio, una Haggadah che possa essere utilizzata non soltanto per la sera del Seder, ma anche, come Paolo diceva poc'anzi, da consultare nel corso dell'anno. L'ho divisa in due parti, una parte dedicata ai comportamenti e quindi alle halachot, come ci si deve regolare in preparazione di Pesach e durante il Seder, cercando di fornire nel testo principale delle indicazioni chiare per un pubblico più vasto, e relegando nelle note a piedi pagina quelli che ho ritenuto essere gli approfondimenti necessari per chi effettivamente vuole dedicarsi a uno studio più ravvicinato di queste fonti. La seconda parte è quella che riguarda la Haggadah vera e propria, per la quale ho fatto una nuova traduzione e ho aggiunto tutta una serie di commenti che in molti casi sono derivati, come dicevo, da lezioni e derashot che ho pian pianino adattato per fungere da commento alla Haggadah. Entrando in medias res, questa diciamo è una brevissima presentazione del testo dal mio punto di vista, la domanda che voglio cominciare con un'analisi un filo più avvicinata di cos'è il Seder, di cos'è la Haggadah, facendovi una domanda, volevo un attimino dialogare con voi. La domanda è questa: abbiamo sentito parlare di educazione, istruzione, pedagogia, eccetera. Immaginate, signori miei, di dover istruire un gruppo di 2 milioni di persone appena liberate da secoli di schiavitù. C'è poco da fare, anzi c'è molto da fare. Bisogna metterli in condizione di vivere in modo autonomo. La domanda che vi rivolgo è: avete pochissimo tempo e poche risorse per farlo, quindi dovete ottimizzare le vostre scelte. Che cosa scegliete di fare? Voglio sentire da voi.
Per educare queste persone
all'idea di libertà. Bisogna scegliere dei valori fondamentali sui quali richiamare l'attenzione di tutti. La domanda è: quali sono questi valori secondo voi?
Dobbiamo riallacciarsi al fatto che fossero il cerchio,
La mia domanda presuppone una risposta libera.
È difficile una risposta libera, siamo influenzati.
Siamo tutti influenzati, d'accordo, però insomma diciamo anche ragionato nel senso.
L'aspetto dei piccoli con i grandi mi viene da pensare, per esempio, se mi devo riallacciare a quello che ho sentito poc'anzi. Il fatto che il piccolo, il debole, il lei sia messo insieme con la persona adulta, grande, così, e sia trattato nello stesso modo, è un modo buono per iniziare a capire che cos'è la libertà.
Prima di domandarsi che cos'è la libertà, domandiamoci che cos'è la schiavitù.
Ma questo non succedeva.
Da Paolo abbiamo sentito un attimo fa una definizione della schiavitù importante. Noi di solito pensiamo che lo schiavo è uno che lavora molto, giusto? Questa è la definizione terra terra della schiavitù, lavoro come uno schiavo. È vero? C'è da... Come? Oh, adesso ci arriviamo. Ci sono molti uomini liberi che lavorano molto più duramente degli schiavi. Quindi la differenza tra schiavitù e libertà non passa attraverso l'amore di lavoro o di fatica. Forse c'è qualche cosa di diverso.
Uno è obbligato, l'altro è libero.
La scelta.
Secondo me, la differenza tra schiavitù e libertà sta nell'idea di progetto. Uno schiavo lavora per un progetto non suo. L'uomo libero lavora per un progetto suo. Qual è la differenza? La differenza è che lo schiavo, non lavorando per un progetto suo, non gli importa assolutamente niente di investire in quello che fa, perché tanto non gli appartiene. L'uomo libero invece sì. La differenza, spiegano i nostri maestri ovviamente, sta nel concetto di tempo. Lo schiavo non ha l'idea del tempo. Lo schiavo tende a perdere tempo. Come dicevano i soldati quando facevano il servizio militare 365 giorni all'alba, che cosa ce ne importa? I soldati, gli uomini liberi invece, hanno e devono elaborare un progetto, giusto? Devono. È la loro vita. Ma il primo valore di cui impossessarsi diventando uomini liberi è l'idea di tempo. Nella halakha questo concetto è spiegato mirabilmente con il fatto che i servi, gli schiavi, cananei, gli schiavi, erano esenti dalle mitzvot legate al tempo. Perché non hanno il concetto di tempo? Tendono a perdere tempo naturalmente, cosa gli importa? Il primo esercizio che Kadosh Baruch Hu diede al popolo ebraico quando raggiunse lo stadio della libertà è: questa è la farina, questa è l'acqua per l'impasto, avete 18 minuti per fabbricare il pane. Se passate questo tempo, squalificate, potete buttare via tutto e non avete niente da mangiare. Così nasce, spiega Rav Soloveitchik, non è un'idea mia, io ve l'ho un po' colorita, l'idea della mazzà. Abituare degli schiavi a riappropriarsi del proprio tempo. Così nasce il precetto della mazzà. Prima idea. Secondo valore, questo è il primo valore. Qual è il secondo valore? Si può lavorare ad un progetto da soli? Lo schiavo per le ragioni già in parte indicate, è un individualista sfegatato, perché lo schiavo pensa a se stesso, giusto? La mentalità dello schiavo è mettere al sicuro se stesso, dalle ire del padrone, da tutto quello che può capitare. Tutti noi sappiamo, in particolare noi uomini moderni, che è difficile mettere mano ad un progetto costruttivo se non c'è un minimo di gioco di squadra. Per un popolo che è stato schiavo, questo concetto non è immediatamente acquisito. Il secondo valore sul quale la festa di Pesach ci insegna a lavorare è l'idea del gioco di squadra. Manca allo schiavo il senso della condivisione. Va bene? L'esercizio qui potrà essere il seguente. Si organizza un pranzo comune, che nel linguaggio dei maestri della Mishnah e del Talmud, perché chiaramente fuori di metafora stiamo parlando di questo, si chiama Chavura, dalla stessa radice della parola Chaver, che significa compagno, amico, va bene? Nell'anniversario della liberazione organizziamo un bellissimo pranzo comune in cui tutti mangeranno lo stesso cibo. Mi viene in mente quello che Paolo diceva a proposito prima del sedere con i tuoi, no? Ma con una regola ulteriore. Ciascuno ha il diritto di scegliersi i propri compagni e anche di cambiarli successivamente, ma solo fin tanto che non è iniziata la preparazione del cibo. Ognuno ha diritto di dire: mi metto con quello, no, quello lì mi è antipatico. Però attenzione, solo fin tanto che non è iniziata la preparazione del cibo. Essendo il cibo preparato espressamente per gli iscritti al pranzo, quelli che nel linguaggio della Torah si chiamano i menuyim, una volta iniziata la cucina, signori, non è più lecito cambiare. Ti sei scelto questi compagni, ti ho dato la facoltà di sceglierti chi volevi, ti ho dato anche un certo tempo limite per cambiare, da questo momento in poi devi abituarti a questi compagni che ti sei scelto, non li puoi più cambiare. Non puoi più dire: ah, ma quello lì dell'altro tavolo è più simpatico di questo. Esatto, questa è la mitzvah del Korban Pesach, la regola fondamentale del sacrificio pasquale, che oggi non, in realtà non eseguiamo più in questa forma, perché non abbiamo più il Beit HaMikdash di Yerushalayim, ma l'intendimento della Torah è essenzialmente questo. In questo modo noi impariamo il concetto della condivisione, l'importanza da un lato di sceglierci i compagni, che è cosa giusta, perché non tutti per forza devono andare d'accordo con tutti, però anche assumerci da un certo momento in poi la responsabilità delle nostre scelte anche nei confronti dei compagni di viaggio. Su questi due concetti ruota la festa di Pesach, la Matzah e l'agnello pasquale, il Korban Pesach. Per ragioni di vario genere la Matzah ancora noi oggi lo osserviamo, il Korban Pesach non lo facciamo più in questa forma, però rimane comunque la tradizione, effettivamente rimane nelle regole del seder la tradizione secondo cui non si può mangiare la ficomen, per esempio, in due tavole diverse. Rimane comunque l'idea della condivisione intesa come compagnia di viaggio, e in questo modo si è riusciti a portare un intero popolo dall'idea di schiavitù all'idea di libertà. Una volta che ci sono i concetti di tempo, economizzazione del tempo e condivisione degli obiettivi, a questo punto siamo pronti per un progetto comune. Questa è l'idea fondamentale di Pesach.
È interessante notare che gli studiosi moderni di pedagogia parlano, quelli diciamo più avanzati, che criticano anche diciamo le scuole, il sistema scolastico così come è stato concepito, come viene attuato. di insegnamento mediamente nozionistico, in cui sostanzialmente gli insegnanti sono la parte attiva e gli alunni sono la parte passiva, viene adesso, ormai sono 20-30 anni che ci sono state varie ricerche in campo psicologico e psicologia sociale su questo, e viene assolutamente scartato, come viene giudicato assolutamente inefficace, o meglio, non efficace come dovrebbe, e in più anche dannoso, proprio perché mancano due delle tre cose di cui parlava, cioè tre delle due di tre cose di cui parlava Alberto, e cioè uno studioso che consiglio di seguire, di conoscere la lingua inglese, si chiama Alfie Cohen, che è stato l'antesignano di questo indirizzo pedagogico, dice che ci sono tre caratteristiche fondamentali di un ambiente sano dal punto di vista dell'educazione. E il primo, dice, la collaborazione, sono, loro chiamano in inglese le tre C, e la prima è la collaborazione, cioè una sorta di condivisione proprio tra allievi e insegnanti, cioè il fatto che non ci sia appunto un ruolo passivo. La seconda è choice, che vuol dire proprio scelta, cioè il fatto che anche i bambini più piccoli del sistema scolastico abbiano la possibilità di fare una scelta e poi di operare e di giudicarsi sulla scelta che fanno, che è condivisa insieme agli insegnanti. E il terzo fattore, che è fondamentale e che è comunque, possiamo dire, è la gada, è la stessa situazione in cui ci troviamo noi, cioè la situazione di superare lo stato di schiavitù di cui siamo vittime, e la terza C è il contenuto, quindi sostanzialmente condivisione, collaborazione, choice, che sarebbe scelta, e terzo il contenuto, cioè che ci sia un contenuto che abbia una sua validità. Anche su questo si potrebbe parlare, no? Su quante materie anche possono essere, sono veramente, entrano. Ma la cosa importante è il fatto che, quel che dicevamo sulla didattica multimediale, come la chiama Alberto e il suo commento alla Gadà, è il fatto che poi alla fine non devi studiare sui libri, cioè come nella nostra tradizione noi abbiamo il, cioè la casa, diciamo, la scuola può essere chiamata, cioè, o cheder, vuol dire stanza, quindi designi uno spazio vuoto da riempire, siamo noi che dobbiamo riempirlo con noi stessi, con la nostra personalità, con le nostre scelte, con i nostri difetti, con le nostre relazioni anche sbagliate, dobbiamo riempire questo vuoto, perché il vuoto è il presupposto anche alla creazione, quindi anche alla creazione di noi stessi nel rapporto con gli altri. E questo è il primo fattore. E poi c'è un fattore che è quello dell'esperienza, cioè nell'aula scolastica tu, a meno che non sia un'aula di laboratorio, non hai un beta midrash, cioè mentre il beta midrash è il luogo della ricerca, perché midrash viene dalla radice appunto a ricercare, quindi è il laboratorio, allora un laboratorio di vita, esattamente come il laboratorio di vita è ogni momento della nostra esistenza. Poi arrivano certi momenti che la nostra tradizione chiama Moadim, che la Torah chiama Moadim, che sono degli appuntamenti, dei momenti particolari che non possiamo mancare. Come diceva Alberto, arriva un momento in cui c'è poco da fare, come il gioco dei quattro cantoni, chi è nel cantone, chi è fuori, e da lì poi si vede appunto chi è dentro e chi è fuori, e uno deve giocarsi la propria vita, deve appunto responsabilizzarsi, perché l'altro fattore fondamentale è quello di responsabilizzarsi, cioè il fine è, se vogliamo arrivare, come diceva Alberto, a un progetto, in questo progetto siamo noi stessi e l'uomo nella sua dimensione individuale e collettiva e nel suo rapporto individuale e collettivo con HaKadosh Baruch Hu, dobbiamo fare, non possiamo mancare dei miei appuntamenti fondamentali. Ed è per questo che l'ebraismo è un modo di vita completo, perché è un modo di vita che riempie lo spazio e il tempo, ma non, o meglio, ci permette a noi di riempire questo spazio e questo tempo, che è apparentemente vuoto, perché ogni giorno potrebbe essere uguale all'altro, come per lo schiavo, tutti i giorni sono uguali, appunto. Comunque non posso decidere su nulla, e invece dobbiamo rendere speciale, quindi non soltanto ogni giorno ma ogni momento. E adesso siamo qui nella residenza degli anziani, ed è proprio il segreto di essere Zaken secondo la nostra tradizione, cioè Zaken non è quello che è il segreto che portava gli accolti, dice che era ha vissuto lungo i suoi giorni, cioè sono stati contati gli accolti, i giorni. Il Zaken appunto è la persona che arriva a una certa età e in cui, che è in grado ancora di contare i giorni. Cosa vuol dire? Che per questa persona ogni giorno è un giorno diverso, riesce a rinnovarsi ogni giorno. Siccome questa cosa è l'ideale naturalmente, ecco che la nostra tradizione ci permette di avere degli appuntamenti particolari in cui possiamo veramente rinnovarci in ogni momento, addirittura non immaginandoci di essere bambini, ma essendo proprio bambini, partendo da zero ogni volta, ma poi alla fine non si riparte mai da zero, ma è una dimensione, un salto, e questo lo si fa in una dimensione unica, e questo è il Pesach, punto. Il Pesach era un passo che doveva fare una famiglia, c'era un agnello per una famiglia, e per quello che se siamo riuniti tutti in un tavolo, questa è una famiglia, e se sono anche due famiglie, in questo momento questa è la famiglia, e se è mezza famiglia perché gli altri non ci sono, perché metà non c'è, questa è la famiglia che in questo momento si è, e questa è la consumazione, siamo noi gli agnelli, perché siamo noi gli agnelli sacrificali, ma il nostro sacrificio è un tikkun, come esattamente per i korbanot, per korbanot che venivano fatte nel Beit HaMikdash, era un modo anche per l'animale, come spiega bene in una parte del suo commento Alberto, per innalzarsi, per santificare se stessi, anche gli animali hanno il loro tikkun, cioè la loro rettificazione, il loro miglioramento. E noi siamo in questo momento, quindi in ogni momento in questa vita che non sappia che ha un certo inizio e ha una fine chiara, che ci spaventa, siamo gli animali di Corbanò, diciamo, come dei Corbanò, ma sono appunto, come dice la parola Corban, è il modo in cui noi ci avviciniamo a Kadosh Baruch Hu e possiamo veramente fare il salto. La parola attesa viene dalla parola passata, no? Saltare. Quindi il passaggio è un passaggio qualitativo. Allora, se riusciamo a notare questo passaggio qualitativo, vuol dire che siamo dentro il Seder, con tutti i nostri problemi, con tutti i problemi che avremo, ma anche con tutta la nuova consapevolezza che riusciremo ad avere dal Seder in avanti.
Dunque, rispetto a quello che hai detto in queste ultime battute, potremmo anche dare una traduzione estrema di Korban Pesach, potrebbe anche essere tradotto come l'avvicinatore del salto, come sostantivo che ci avvicina a fare questo salto, a caso, come dice Arsomer, nel Korban Pesach nasce il popolo di Israele sia da un punto di vista di Alaha che da un punto di vista concettuale, perché c'è tutto un set di mitzvot intorno al Korban Pesach che tocca il conteggio del tempo e uccide la schiavitù mentale e in cui lo schiavo non dispone del proprio tempo. C'è questo concetto di essere parte di un gruppo che consuma questo sacrificio, e c'è il concetto della delega. Nel Korban Pesach nasce il concetto della delega, che il pezzo che dice tutti sbozzeranno, ed è la prima volta il popolo ebraico è definito col che ha la parte di Israele, è definito sia come il Ka'al e sia come il Ha'al, ed è anche la più alta definizione del popolo ebraico, da dire che significa che non siamo solo un Ka'al, un gruppo di persone che si dà una voce, fa un fischio e ci aduniamo. Abbiamo una testimonianza da portare avanti, e tutto il piano di Israele lo sgozze a Shabbat. Lì c'è la domanda famosa di Shi, che era più forte, era che mandati i Dushi, dice: com'è possibile che tutti gli ebrei sgozzano l'agnello? Dove si trovano così tanti agnelli? Allora lì si impara il concetto che Shelucho, Sheladam, che votò, che lo Shaliach, che il delegato della persona è come la persona stessa, cioè nel senso che si nasce come il popolo, si è popolo nel momento in cui si è capace di dare una delega a qualcuno, cioè è fiducia a qualcuno e di ricevere fiducia da qualcuno, cioè si crea il rapporto stretto tra delegato e delegante, che è uno anche dei pilastri della nostra cultura in cui si agisce, cioè è mitzvot, che è ben capacità tecnica, noi non possiamo, non sappiamo fare, stiamo vicino a un delegato, come può essere a Milano, come se la Milano la facessimo noi stessi, anche qui questo è rapporto di fiducia. Ci spieghi meglio questo Hagigah Lismoch?
Hagigah Lismoch è una espressione del Talmud, nel trattato dei Tzah, che significa, appunto, come abbiamo sentito prima da Paolo, la parola Hagigah indica il sacrificio festivo che accompagnava e precedeva nel pasto il sacrificio pasquale. Il Korban Hagigah in realtà era offerto non solo a Pesach, ma anche negli altri, nei Shalosh regalini in genere, Pesach, Shavuot e Sukkot, e la, come si dice, costituiva nelle feste il momento in cui si eseguiva la mitzvah della Simcha mangiando la carne del sacrificio. E la sera di Pesach precedeva il Korban Pesach, la carne dell'agnello pasquale, che doveva essere mangiato al-Hassavah, quando si era sazi dopo aver mangiato tutto il resto, per poterne serbare in bocca il sapore fino al mattino. Il mattino simboleggia nella visione ebraica la luce della redenzione. C'è una discussione nel Talmud se l'esodo dall'Egitto ha avuto luogo effettivamente di notte o se invece non sono partiti materialmente solo la mattina dopo. Il buio simboleggia la galut, simboleggia l'esilio, la luce del giorno simboleggia la luce della redenzione, e quindi questo è il motivo per cui del Korban Pesach si doveva serbare in bocca il sapore dalla sera fino al mattino, per collegare insieme l'idea del passaggio dalla schiavitù alla libertà. Nel Talmud, nel trattato Meitzah, si domanda se la Hagigah richiedeva la Semichah oppure no, cioè l'operazione preliminare che per molti sacrifici era richiesta dalla Torah, di mettere le mani sulla testa del sacrificio in senso simbolico, in senso di appropriazione del sacrificio. Per alcuni sacrifici anche questo veniva accompagnato dal vitui, dalla confessione dei peccati, e ho utilizzato questa espressione talmudica, come tradizione fa nelle pubblicazioni ebraiche, come titolo della Haggadah, essenzialmente per il fatto che contiene nella parola Hagigah un riferimento alla festa e nella parola Lismoch un riferimento al mio cognome. È perfettamente normale, diciamo così, nella titolazione dei testi, anche per, così, per dare una nuova luce a sua volta al significato della citazione. Insomma, a questo punto Hagigah Lismoch dovrebbe significare la festa del Somech, inteso anche come mio cognome,
elevatore.
Somech più che elevatore significa sostegno. Comunque la Semichah, la Semichah ti dà in posizione delle mani, era un atto appunto richiesto normalmente nei Korban. Volevo commentare quello che Rav della Rocca ha detto un attimo fa a proposito del significato del concetto di Shlichut. Effettivamente i versetti relativi al Korban Pesach, un versetto della Parashah di Bo che dice Veshachatu oto kol adat Israel ben arbai, è interpretato nel Talmud come riferimento all'istituto della delega. Anche la delega è un istituto legato ad una società, cioè al superamento del concetto di individuo, nel momento in cui io posso incaricare un'altra persona di eseguire un'azione con valore legale
per conto mio come se l'avessi eseguita io, come se temporaneamente io trasferissi la mia personalità legale su di lui. È un concetto importante nella vita ebraica. Ci sono molte cose che si basano sul concetto di shelichut, di delega. Non tutti, tutti sappiamo che la prima mitzvah che il padre ha nei confronti del figlio maschio appena nato è quello di fargli la milà. Però non tutti sono capaci di eseguire l'operazione. A questo punto cosa si fa? Il padre delega un esperto, delega il Moel a compiere la milà sul proprio figlio, ed è come se la mitzvah fosse stata eseguita dal padre. È un concetto estremamente importante questo. Per significare questo aspetto, attenzione, il padre deve collocarsi vicino al Moel nel momento in cui esegue l'operazione. Quello che noi non possiamo fare nel mondo ebraico è dire: il delegato sei tu, io me ne vado e tu esegui l'azione per conto mio anche in mia assenza. Questo non è corretto. Il delegante deve sempre stare accanto al delegato. Non era immaginabile che nel Beit HaMikdash si offrissero i sacrifici quotidiani senza che fosse presente una componente del popolo. Il popolo ha la funzione di delegante nei confronti di Kohanim, che eseguivano materialmente il sacrificio, d'accordo? Ma questo implicava che una rappresentanza del popolo fosse, che veniva scelta secondo certi criteri, fosse sempre presente nel Beit HaMikdash accanto ai Kohanim sacrificati. Questo è un concetto importante. La delega, il concetto ebraico di delega, implica la presenza costante del delegante accanto al delegato. Questo è importante, sapendo ovviamente che non tutti possono eseguire ogni azione in qualsiasi frangente. Il versetto qui dice che Shachatu oto col che ala dat Israel ben arvai. Domanda la Gemara nel trattato Kiddushin: vehi kol hakahal ulam shochatim? Il versetto dice: lo macelleranno tutta la comunità di Israele sul fare della sera. Domanda il Talmud: forse che tutta la comunità è fatta di macellai? Non tutti sono capaci di shachtare, come non tutti sono capaci di fare la milà. Va bene? Valo e lo shochet la echad. Lo shochet è una persona per tanti. Mikan se shlucho se l'adam che motò. Da qui si impara che il delegato di una persona diventa come lui. Attenzione, aggiungo qui un'idea importante: questo vale soltanto per azioni buone. Se io chiedo ad una persona di fare al posto mio un'azione malvagia, il rapporto fra me e lui si scinde automaticamente. Subentra il detto en shaliach nidvar avera. Non esiste delega per un'azione malvagia, e quindi chi compie il delitto non può poi attribuire la colpa al mandante. La colpa di un delitto è di chi lo esegue. In questo caso il rapporto si scinde. Tornando alla Gemara, attenzione, nel trattato di Kiddushin, come dicevo, c'è sull'interpretazione di quel versetto in realtà una controversia interessante. L'opinione che vi ho citato è quella più famosa, è quella di Rabbi Yoshua ben Korcha. Rabbi Yonatan invece studia in modo analogo lo stesso versetto, ma arriva a delle conclusioni diverse. Anche lui dice: va'alo e no shochet la echad. Lo shochet del korban in realtà è una persona sola per molto. Ma invece di porre l'accento sulla parola veshachatu e lo macelleranno, pone l'accento sulla parola otò, che significa esso, il korban, e arriva alla conclusione, una conclusione diversa. Mikan shekol Israel yotzeim bepesach echad. Da questo versetto si impara che come c'è una persona che shachta per tutti, o per un numero vasto di persone, in teoria tutti possono uscire d'obbligo con un solo animale. Qual è l'essenza della controversia fra Rabbi Yoshua ben Korcha e Rabbi Yonatan? Rabbi Yoshua ben Korcha ritiene che la condivisione non debba spingersi oltre il concetto di responsabilità reciproca e di delega verso l'altro nel gestire ciò che è e rimane suo. Ma ciascuno deve poter mangiare almeno un kesait dell'animale sacrificato, quanto il volume di un'urina. Deve mangiare almeno un minimo di avere la possibilità di avere almeno un. Per cui non è detto che tutti debbano uscire d'obbligo con un solo animale. In altre parole, non deve rinunciare alla sua parte di proprietà per la collettività. Questa è l'idea di Rabbi Yoshua ben Korcha. L'idea di Rabbi Yonatan è diverso. Rabbi Yonatan ne evince che può bastare un unico animale per il sacrificio di tutto Israele, anche se non ne rimane un pezzo significativo per ciascuno da mangiare. È una controversia importante. Secondo Rabbi Yonatan, l'esperienza di condivisione trascende il pasto e si concreta, secondo lui, attraverso le altre azioni rituali che si fanno sull'altare nel versare il sangue dell'animale. Per Rabbi Yonatan l'esperienza collettiva implica il sacrificio della proprietà personale. Questa è la connessenza della controversia tra Rabbi Yoshua ben Korcha e Rabbi Yonatan per quanto riguarda il significato dell'agnello pasquale. Ripeto, secondo Rabbi Yoshua ben Korcha, il concetto di responsabilità con la condivisione non si spinge oltre il concetto di responsabilità reciproca. Ciascuno comunque non deve rinunciare alla sua parte di proprietà per la collettività. È soltanto una condivisione funzionale. Secondo Rabbi Yonatan invece, collettività significa anche rinuncia alla proprietà personale, per cui può anche non rimanere del Korban Pesach, dell'agnello pasquale, un pezzetto significativo per ciascuno. L'essenziale è che tutti siano parte di quest'unica proprietà. Egli ci insegna il din della shuttafut. Rabbi Yoshua ci insegna la regola della shlichut, della delega. Rabbi Yonatan ci insegna il din della shuttafut, cioè della condivisione nel senso più pieno del termine. Le due posizioni di shlichut e shuttafut sembrano anticipare assai più moderne teorie politiche. Rabbi Chaim David Halevi di Tel Aviv ci insegna peraltro che la Torah non ci dà una dottrina politica precisa. Essa lascia a noi di epoca in epoca gestirci e scegliere la forma politica più adatta. Ma qual è la halakha sul Korban Pesach? Secondo quale delle due opinioni viene poi stabilita la norma legale? Secondo l'opinione di Rabbi Yoshua ben Korcha. In altre parole, il Korban Pesach è kasher solo se ce n'è un kesait per ciascuno. Quindi, nell'ottica ebraica, l'obbligo di condividere non implica la rinuncia alla proprietà privata, non necessariamente. Questo perché? Perché evidentemente l'ebraismo è una sintesi di individuale e di collettivo. Questo è un elemento centrale del Korban Pesach e di tutta l'esperienza ebraica. Noi non dobbiamo rinunciare a essere noi stessi e non dobbiamo rinunciare a ciò che noi possediamo, anzi questo può e deve diventare uno strumento di elevazione della persona nel rispecchiarsi nell'altro costantemente. Non si può fare a meno dell'aiuto dell'altro, però nello stesso tempo non possiamo rinunciare a noi stessi.
C'è qualcuno del pubblico che vuole fare qualche domanda, osservazioni?
Prego. Il concetto del bisogno, che è difficile da definire, può entrare in questa ultima affermazione che ha fatto, e se sì, come? Come vederci chiaro del concetto di bisogno, perché è una valuta.
Dove si parla di bisogno nell'Agada di Pesa?
Quando si offre la cena a tutti quelli che hanno.
Chi ha fame venga e mangi, col dichpin yetei ve'yehul, col dichrich yetei ve'yufsah. C'è una bellissima spiegazione a questo proposito che cito, mi sembra, nel testo. Qui ci si rivolge
a due tipi di ebrei. Ci sono solo due tipi di ebrei, beh, accontentiamoci per il momento. C'è quello che dice: io vado al seder perché è un evento sociale di straordinaria importanza, oppure semplicemente perché ho fame, perché ho bisogno di mangiare, di condividere una festa materiale. Va bene? Ci sono poi quelli che dicono invece: no, per me nel seder è importante soltanto l'aspetto spirituale. Ad entrambi si rivolge un invito. Agli uni si dice, a quelli che pensano soltanto all'aspetto materiale, all'aspetto materiale si dice: Kol Yitzrich Yete Veifsach. Venite e fate Pesach con noi. Pesach nel senso spirituale del termine. A quelli che pensano soltanto all'aspetto spirituale, all'inverso, si dice: Kol Dirpini et Teve Yehul. Venite anche a festeggiare dal punto di vista materiale. Ai materialisti si invita a partecipare all'esperienza spirituale, agli spiritualisti si invita a partecipare all'esperienza materiale. E in questo modo, superando evidentemente quelle che possono essere le barriere ideologiche, fra virgolette, ma fra un attimo vi spiegherò che non è solo questo, si unisce la famiglia e si unisce la comunità all'inizio del seder. Perché non è soltanto questo? Perché ci sono persone che credono di avere un tipo di bisogno e non si rendono conto invece di averne realmente un altro. È una realtà anche questa. Ci sono persone che credono di aver bisogno di mangiare e invece il loro bisogno è di natura spirituale e viceversa. Il trucco, per usare una parola così molto semplice, è di mettere insieme tutto questo in un insieme coerente, ed è questo uno dei, certamente uno dei significati del seder di Pesach.
Forse
non
è proprio questo il
concetto fondamentale della differenza, che di fatto non siamo consapevoli di tutti i bisogni, no, che veramente abbiamo, ma che c'è un modo diverso di vivere i propri bisogni. Cioè, uno può pensare che i propri bisogni siano determinati e solo l'esperienza del seder ti fa capire esattamente quali sono i tuoi bisogni, le tue mancanze, i tuoi problemi. Cioè, devi vivere direttamente la realtà della relazione, anche della relazione con te stesso, per capirlo. Per cui, per esempio, il Chacham, c'è il discorso dei quattro figli, no? Famosissimo, centrale, anche questo molto pedagogico. E il Chacham, no, che dice che lui ha bisogno che gli si spieghino un pochino le cose. Cioè, fate avete tutte queste leggi, questi hukim anche, che sono delle regole che sono impresse nella nostra tradizione, ma che hanno una spiegazione. E che cos'è tutto questo? Ha un'espressione che è uguale a quella del Rasha, del figlio cosiddetto malvagio, alienato, possiamo dire. Che cos'è tutta questa cosa per voi, questo lavoro, questa fatica per voi, questo lavoro? E non è tanto, quindi si sente anche parte, anche se è un po' staccato, perché si sente un pochettino superiore agli altri, perché dice: io ho bisogno che la mia conoscenza venga soddisfatta. È un po' cadere preda all'albero della conoscenza, qui è caduto preda anche Adamo, era caduto preda Adamo e Chavà, cioè il fatto di dire: io prendo dal frutto della conoscenza del bene e del male, nel momento in cui conosco tutto guadagno l'immortalità. E questo è un problema di Adamo, che si ripropone, che viene riproposto qui. Non per niente la parola Adam vuol dire uomo, e la parola Ma vuol dire che cosa? Che è la domanda principe del sedere, Ma Nishtana. E il senso, l'essenza dell'uomo, cioè l'essenza è il che cosa, la domanda, il domandarsi e sapere che una domanda poi alla fine non ha una risposta. La risposta ce l'abbiamo nel momento in cui consumiamo il sacrificio. Il pensare, in questo caso consumiamo la manzana, in questo caso consumiamo la ficomane. Per questo al al Hatam si dice: sappi che l'unica cosa che devi fare non è una risposta attraverso la conoscenza, non è una risposta attraverso dei discorsi, non ci arrivi, non ci puoi arrivare. Ci arrivi attraverso un'esperienza che è quella di proiettare la mazza dentro di te, in silenzio, ed è per questo che ognuno deve fare la sua parte, ed è per questo che il discorso della condivisione si ferma nel momento in cui uno comunque deve coltivare la propria interiorità. La fa insieme agli altri, da solo non può farla, come diceva Alberto, ma deve fare un lavoro personale, perché ognuno ha un suo destino personale che deve compiere, e si compie attraverso il tuo rapporto con l'esterno, attraverso quello che mangi. Vediamo di cosa ti stai nutrendo, e vediamo, e lo vediamo senza chametz. Il chametz è la gonfiatura vuota, è ciò che in realtà non ha una sostanza. Arriviamo alla cosa semplice, al pane, il punto semplice, al pane povero, ma che è il pane che ti dà l'unica risposta possibile. Cioè non ci sono risposte alle domande, la risposta è la tua azione, e per questo nella nostra tradizione l'azione è fondamentale più che il capire. A quel punto puoi più che altro capire qualcosa, più che capire i tuoi bisogni li vivi, e li vivi anche in senso negativo, perché può arrivarti qualcosa di negativo di cui non hai bisogno, però forse quello è esattamente quello di cui hai bisogno. Cioè che qualcuno ti mostri qualche cosa che veramente ti manca, e te lo dimostri in maniera anche molto forte. Appunto, non ci sono scorciatoie, non ci sono situazioni facili. Il cognome di Alberto appunto è Somer, appunto è colui che sostiene, e noi nella nostra Midama, anche nel Tehillim, si parla di colui che è Somer Koran Ophelim, colui che sostiene tutti quelli che cadono, e questo è Kadosh Baruch Hu. E la funzione appunto di tutto questo rito è quello di sostenerci nelle nostre cadute. E diceva la Dinafma di Brazzo che ci sono tre prove che sono particolarmente difficili, a cui siamo tutti chiamati. La prima è quella di imparare a camminare, pensate proprio come un bambino, cioè quella di imparare a camminare e imparare a stare in piedi. Imparare a camminare e imparare appunto a, cioè fare le mitzvot sostanzialmente, quello è imparare a camminare, cercare di relazionarsi con il proprio mondo delle azioni. E poi c'è lo stare in piedi, e questo è imparare a pregare, cioè a relazionarsi con il Kadosh Baruch Hu. Se questa è la prima prova, ok, già difficile. La seconda prova è imparare a cadere e poi a rialzarsi, e questa è già una prova un pochino più difficile, cioè imparare da ciò che ti arriva di negativo, che ti fa cadere, e poi farsi aiutare appunto dal tuo rapporto con Kadosh Baruch Hu, dal tuo rapporto con gli altri, e anche da quello che è la tua immunità, anche in te stesso, a tirarti su. Dice, questa è la seconda prova. E poi c'è la terza prova, Rabbi Shlomo Karda, il rabbino che mi ha sposato e che è stato da co-testimone ad Alberto, al mio matrimonio, diceva, la terza prova è quella che proprio coinvolge tutti noi veramente. Cioè, è quando a un certo momento impari a cascare, poi però non sai più come rialzarti. Cioè, arrivano delle situazioni in cui non sai veramente come risolverle. Assolutamente. Allora diceva Rabbi Shlomo Karda, allora a quel punto non è che ci sia una soluzione per rialzarsi, però quello che puoi fare è continuare a camminare, continuare a fare il svolto, continuare comunque a sostenersi e stare eretto per i tuoi diritti e a elevarti nei confronti di Kadosh Baruch Hu, continuare a pregare, continuare ad amare, e poi alla fine, dice Rabbi Shlomo Karlebach, ti accorgerai che tutto sommato non sei mai caduto, perché con Kadosh Baruch Hu che ti sta vicino, come puoi cadere? E questo è il Somech Anoferim che troviamo nella nostra tradizione.
E cioè, tu sei Yekutiel.
Sono Yekutiel, sì, le Yekutiel.
Che no, i 10 nomi mi conosce.
Solo il nome, nessuna comunanza.
Prego.
Volevo chiederla una cosa molto difficile, magari non ha la risposta. Quando dovrei dare
la risposta?
No, posso parlare anche di forte.
Ah. Magari con la registrazione è opportuno parlare di poco.
La.
Adesso la questione è molto difficile e probabilmente fuori posto. Quando Re Davi scriveva i salmi, lui era schiavo o libero? Se non è appropriata la risposta e la questione, posso anche ritirarmi.
Tutte le domande, anche se non è il sedere, bisogna anzi domandare. Anche quella del sedere, bisogna domandare.
Da buono o cattivo ebreo, quale sono? Rispondo con una domanda. Perché si sente sollecitata in questo momento a porre questo quesito?
Perché io scrivo così, uh-huh. È importante la questione di schiavitù. È un po'.
Perché lei scrive poesie.
Credo che David Amelech, il re David, rispondo, diciamo, non mi sono preparato per questa domanda, ma cerco di dare comunque una risposta. Credo che l'impressione che il re David dà anche da molti suoi versetti, salmi, eccetera, eccetera, di una persona che per certi aspetti conscio dei suoi limiti umani, evidentemente, e che lotta strenuamente per non cadere in schiavitù del proprio istinto. E beh, David Amelech, questo qui chiedo naturalmente il silenzio stampa per dire che ne ha fatto di corte di crude. La mia impressione è proprio quella, tutto sommato i grandi, adesso parlo seriamente, insomma, i grandi personaggi del Tanakh, della Bibbia ebraica, si distinguono proprio per non essere degli stinchi di santi. Per carità, nel Talmud è scritto che chiunque dice che David Amelech ha trasgredito non è opportuno. Però, di fatto, la situazione è quella di un uomo conscio dei limiti dell'essere umano e che lotta strenuamente per evitare di cadere nella schiavitù dello Yetzer, perché la schiavitù dello Yetzer è la cosa peggiore che ci sia, evidentemente è il tipo di schiavitù peggiore che ci sia. Non dobbiamo dimenticarci, tornando alla Gadah di Pesach, che questo è il significato del Seder. Non semplicemente una libertà di tipo socio-politico o di tipo economico, se abbiamo visto prima non ha senso più di tanto, quanto la libertà interiore. Questo è il significato profondo della Haggadah. Relazionarci con Kadosh Baruch Hu, il quale è il simbolo della libertà per eccellenza, cioè l'ente supremo che ha la potestà di fare ciò che vuole nel mondo. Questa è l'idea fondamentale del Seder. Ho lavorato soprattutto, torno un attimino al mio lavoro, ai commenti, diciamo, ho lavorato sui principali commenti della Gadà. La frase è anche tutto sommato sciocca, perché i commenti della Gadà sono tantissimi. Tutti noi sappiamo che la Gadà è forse uno dei pochissimi libri che più doppioni ne abbiamo meglio è, che ci capita sempre di avere l'ospite in più per il Seder e ci fa comodo, anzi, avere tante più copie dello stesso tipo di Haggadah, in maniera da non dover dare all'occorrenza numeri di pagine diverse per lo stesso brano, no? Pensate quanti sono i commentatori dell'Haggadah, un numero infinito. Io ho lavorato su una serie di commentatori di varie provenienze, di varie epoche, ma soprattutto su due filoni che mi sono particolarmente cari. Uno è il filone italiano. Io sono un grande ammiratore della tradizione italiana, perché tutto sommato non è molto richiesta nel mondo. Ci
ha i suoi ammiratori anche fuori dall'Italia, però tutto è relativo. È pochissimo conosciuta sia nel mondo sefardita che soprattutto nel mondo ashkenazita, poco conosciuta. E la seconda tradizione è la mia tradizione di famiglia, famiglia di mio padre si chiama Yoram, quindi da Baghdad, e a Baghdad sono stati scritti fiori di commenti sulla gara di Pesach. Uno dei commentatori italiani, un strano personaggio che visse nel 1500, che io cito spesso, Rabbi Eliezer Ashkenazi, Rabbi Eliezer Tedeschi, fu rabbino in mezzo mondo perché in qualsiasi comunità arrivava, litigava e doveva migrare, insomma, da poco tempo, piccole cose. Scrive che nel suo commento alla Haggadah, che in realtà è parte di un più vasto commento alla Torah, ha scritto: lo scopo della Haggadah è le farsen eruto, non soltanto fra nel popolo ebraico, ma anche al di fuori del popolo ebraico. Ed è per questo, scrive, che noi non diciamo in occasione di Pesach la benedizione che pronunciamo a Hanukkah e a Purim, che a San Nissim la Avotelo. I miracoli sono stati fatti sì per i nostri padri, anche in occasione di Pesach, ma avevano lo scopo di istruire tutta quanta l'umanità sul fatto dell'esistenza di Dio. Ecco che Pesach viene prima di Shavuot, la festa in cui noi acquisiamo l'idea di Dio, precede la festa in cui riceviamo la Torah. E il Seder ha questa funzione fondamentale. Voglio fare due osservazioni, una delle quali forse un po' provocatoria. Qual è il motivo della mazzà?
Il cosa?
Il motivo per cui mangiamo la mazzà. Abbiamo imparato a scuola perché i nostri padri, uscendo dall'Egitto, non hanno fatto a tempo a lievitare il pane. Niente 23 ore di lievitazione naturale, non c'era tempo. Attenzione, 18 minuti. 18 minuti come dicevo prima. Sorpresa, sorpresissima sorpresa, dove si parla del comandamento della mazzà per la prima volta nella Torah? Prima dell'uscita dall'Egitto. Nell'annunciare l'uscita dall'Egitto. Il che significa che la mazzà, secondo una tradizione della Torah, è sì legata alle conseguenze del viaggio, ma secondo un'altra tradizione il precetto della mazzà era già stato dato prima. C'è un versetto che noi leggiamo nella Haggadah più volte e dice: Ba'avur ze asa Hashem li bezzetini mitzrayim. È per questo che Dio ha fatto tutte queste cose per me allorché uscii dall'Egitto. I nostri commentatori del Medioevo scrivono Ba'avuze she'akayem mitzvotav. Nel testo della Haggadah, cos'è il questo? Dice la Haggadah, si riferisce alla mazzà e al maror che stanno davanti a te. Dio ha fatto succedere l'uscita dall'Egitto perché noi potessimo compiere la mitzvah della mazzà e del maror. Non è la mitzvah conseguenza della storia, ma è la storia conseguenza della mitzvah. Dio aveva già stabilito la mitzvah della mazzà e troviamo che già i patriarchi osservavano l'obbligo della mazzà. Abramo e Lot, quando ricevettero i famosi ospiti, prepararono loro mazzà, mazzot afava yochel, ancora nel libro della Genesi. Rashi commenta Pesach Hayah, era Pesach. Domandano i ragazzi: ma come Pesach? Così tanti secoli prima dell'uscita dall'Egitto? Il commento è paradossale. Kadosh Baruch Hu ad un certo punto ha creato un fatto storico per poterci legare una mitzvah che era già presente, esisteva già. Non, nella tradizione ebraica, diversamente da come molti credono, non è la storia che crea i precetti, ma sono i precetti che creano la storia. Questo è un concetto importante. Ma c'è un'altra frase del commento di Rabbi Eliezer Ashkenazi che voglio citare. Abbiamo parlato, e questo è un altro dei valori fondamentali del Seder, Paolo ne ha accennato più volte, il rapporto tra genitori e figli, giusto? Pesach è una, come si dice, è una festa straordinaria di passaggio di messaggi da una generazione all'altra. Anche questo era previsto prima
che gli ebrei uscissero dall'Egitto e non solo dopo. All'inizio della parasha di Bo è scritto le mante saper beosnei bincha uven bincha, affinché tu lo racconti alle orecchie di tuo figlio e del figlio di tuo figlio. Da qui incidentalmente si impara che non è solo un precetto del papà raccontare la storia dell'esodo ai figli, ma anche un precetto dei nonni raccontare la Yetziat Mitzrayim ai nipoti. In che momento, dice la Haggadah di Pesach, Besha'a shematza umaror munachim lefanecha, racconterai a tuo figlio in quel giorno, nel momento in cui l'azima e l'erba amara sono disposti davanti a te. Uno dei grossi problemi che molti genitori mi confidano, come rabbino, come faccio ad educare i miei figli, a istruire i miei figli in queste cose? Li faccio, non dico, io voglio che i miei figli seguano la tradizione ebraica. Guarda cosa è scritto qui nella Haggadah. Non è scritto che devi educare tuo figlio nel momento in cui l'azima e l'erba amara sono davanti a lui. C'è scritto, educa tuo figlio a queste cose nel momento in cui l'azima e l'erba amara sono davanti a te. Quando vuoi educare tuo figlio a certi comportamenti, tu personalmente, signor papà o signora mamma, li metti in pratica? Questo signore cade dalle nuvole e mi dice no. E come pretendi di avere un figlio che faccia quello che tu non fai? Il valore fondamentale che la Haggadah ci insegna dal punto di vista pedagogico, signori, è il valore dell'esempio. Se anche tu avessi un figlio rasha, che non vuol sapere niente e dice ma avodaso, cos'è questo lavoro per voi? Il suggerimento è: prendi la mazzai maror, mettili non davanti a lui, davanti a te, fai il sede e gli dai un esempio. L'esempio è la prima ricetta per una buona educazione e per una buona istruzione. Credo che questo sia la mia Eliezer Ashkenazi, nel suo commento alla Haggadah lo mette in luce con estrema forza. Se vogliamo avere dei figli che ci seguono, noi dobbiamo noi mettere noi stessi nella condizione di essere seguiti.
Prego.
Io ho una domanda che forse non c'entra per niente, ma come siamo a Pesach? Come la mettiamo con la Shoah?
Con la Shoah.
Dio presente, Dio nascosto.
Quello che si diceva prima, ci sono dei momenti in cui in realtà il grande insegnamento che noi abbiamo nel Seder, che possiamo dire lo pensa che è il festival delle domande, è il fatto che non ci sono risposte verbali. E la domanda non richiama una risposta, la risposta è la manzà, cioè è l'azione, è il mangiare, il nutrirsi della propria esperienza. Non c'è una risposta. Questa poi, se vogliamo parlare della Shoah, ma vogliamo parlare anche di qualsiasi tragedia umana, anche personale, che una persona può sentire ancora più forte rispetto alla Shoah e che sentirà sempre più forte man mano che l'esperienza della Shoah sarà sempre più lontana.
Sì, ma personale, scusa Paolo, personale è un 6 milioni non è una persona.
Sai, noi possiamo mettere anche a quei 6 milioni, aggiungere tutti centinaia di milioni che sono morti, in maniera forse anche più spaventosa.
Sì, però scusi,
abbiamo imparato noi, ma quelli che sono morti
cosa
imparato?
O
i bambini, cioè.
Il discorso è che non c'è una risposta su questa cosa che possa essere verbale. C'è la nostra esperienza, il fatto di legare la nostra esperienza a quella che è stata l'esperienza di altri, è quello che sarà l'esperienza di altri ancora, quella che sarà anche la nostra esperienza oltre questa linea. Quando ci sono i maestri, i cinque maestri che discutono subito all'inizio della Gada, no? Ci sono questi cinque maestri della Mishnah che vengono chiamati e dai loro allievi, perché sono lì e sono lì in circolo appunto, che discutono sempre dell'esodo. E ci sono gli allievi che dicono: ragazzi, è arrivato l'ora dello Shema. Allora c'è tutta una discussione su cosa vuol dire stare dietro al discorso appunto dell'uscita dall'Egitto, le notti o giorni, i giorni e le notti. Alla fine la risposta è che anche la notte e il giorno, cioè anche il momento di maggior buio, ha un suo senso legato al giorno. E l'unico senso, l'unica, è per questa ragione che il seder viene fatto al buio, però non è un buio totale. Il momento in cui tu ti trovi con la mazzà e il maror davanti è il momento del plenilunio, non è un altro momento, non è l'inizio del mese, questa è la discussione. Dovrebbe essere l'inizio del mese di Nissan, il primo mese, la prima mitzvah, che è stata quella di seguire appunto la luna, però lo devi fare nel momento in cui è la luna piena. E cosa vuol dire? Vuol dire che anche nella situazione di notte, la notte è il titolo, no, del libro famoso di Elvisa sulla sua esperienza ad Auschwitz. La notte è comunque una notte illuminata, ma è una notte illuminata dalla luna, che è l'astro che noi seguiamo, che è un astro in continuo cambiamento. Ed è un astro che stranamente, forse non stranamente, somiglia a una grande mazzara, giusto? La mazzara è curva, di nuovo siamo al circolo, di nuovo. Ed è un qualcosa che viene illuminato da ancora qualcos'altro, non ha nemmeno una sua luce, quindi non è nemmeno... Noi dobbiamo mangiare la mazzara, dobbiamo, come dire, mangiare la fica umana e lasciare questo gusto, perché solo attraverso il gusto possiamo capire il gusto della vita, che comunque la vita è importante e preziosa. Anzi, forse perché ci sono persone e situazioni che vogliono distruggere questa vita è ancora più preziosa. La nostra vita è anche quella degli altri. Il nostro progetto è quello comune del popolo ebraico, ma anche di tutta l'umanità. E quindi è un qualche cosa che dobbiamo vivere nel presente. Perché se ci lasciamo distruggere, se facciamo come il quinto figlio che non si presenta, noi c'erano cinque maestri che erano lì e poi alla fine però subito dopo la gara parla di quattro figli, uno si è perso per strada, ma anche quello perso per strada ritorna. Cioè quando si dice alla fine tutte le notti, tutti i giorni, dice le notti sono questo Olam Hazeh e i giorni sono Olam Haba. Cioè noi dobbiamo naturalmente legare la nostra vita, per quello non possiamo creare un tipo di etica anche sociale senza legarci a un'etica trascendentale, come dice Roberto spesso nei suoi interventi di usare l'etica. Cioè dobbiamo legarci a qualcosa che va oltre la nostra esistenza materiale qui, è anche a Dolce Barocco. Però senza dare risposte, perché la risposta non è data, i morti non rispondono e noi non rispondiamo, nemmeno quelli che sono morti, che sono in altre dimensioni, possono dare una risposta, però la risposta ci arriva da qualcosa che è la continuità della trasformazione. Cioè noi viviamo attraverso la luna, e quella che ci indica che tutto si trasforma e tutto cambia, e non c'è un mese uguale all'altro, e non c'è un seder uguale all'altro, e non c'è un modo di mangiare e ammazzare, un modo di dare un significato e si guarda. Quindi dobbiamo continuare a spiegare. Infatti Chacham, cioè tutti i figli sono lì anche a insegnare ai genitori, no? Perché c'è anche il, dicevamo, i genitori insieme ai figli, dicevamo, il Chacham dice spiegami le cose. Poi ha i suoi difetti, i suoi limiti, l'abbiamo visto, ma dice spiegami. Ma anche il Rasha è lì che dice coinvolgimi. Il Rasha cosa esprime? Emozioni, forti emozioni, no? Allora per quello dice ve atta e che cina, no? E tu, però qui si traduce questo e che è una parola che si trova pochissimo in lingua ebraica, però c'è la parola chia che vuol dire anestesia in ebraico. Vuol dire tu rendi anestetizza i suoi denti. Cioè togli la sua aggressività, puoi trovare tu il modo di rendi ottusa, anche vuol dire lima i suoi denti, ma come? Facendolo coinvolgere. Cioè non puoi negare le sue emozioni. Anche la persona che gli ha, dice ma continuiamo a fare tutte ste menate con quello che è successo e con quello che succede anche a me, io sono uno che soffre, qual è il problema della Shah? Che si isola. E infatti per quello dice davanti a me per questo si mangia mazzà e un eroe. Quindi fai questo, se non lo fai, se fossi stato lì in Mizraim non saresti stato liberato, e qui non ti sei tu il tuo stesso problema, tu diventi l'agnello sacrificale di te stesso, e allora ti devi coinvolgere. Ma è il genitore, è il figlio che sta dicendo la stessa cosa al padre o alla madre, sta dicendo coinvolgimi,
E c'è anche il Tam, che è il sempliciotto, è quello che in realtà vede le cose, è semplice, ma anche la persona integra, quello che invece non ha bisogno di analizzare i vari fattori storici, quello che è successo, ha una visione globale della situazione e vive le cose così come vengono. Questo è il Tam, no? È lo semplice. Ed è appunto la persona che dice al genitore: sì, tu mi parli tutte queste cose, però il resto dell'anno fai esattamente il contrario. Allora dici sì, coerente. Allora abbiamo il Tram che dice spiegami, il Rasha che gli dice coinvolgimi, cioè anche qui stai facendo tutta questa cosa, ma stai facendo in maniera meccanica, siccome ogni volta si fa, siccome ci si vede, si... no, deve essere qualche cosa, se no me ne vado, ti saluto, ma ti saluto non perché sono io malvagio, perché c'è qualcosa, tu sei isolato, tu non sei in contatto con le tue emozioni, non metti questo in contatto con le tue emozioni. E il terzo gli dici sì, un attimo coerente, e cerca di mettere coerentemente tutto, il negativo, le notte, il giorno, in questo mondo, il mondo futuro, e di lavorare, di vivere tenendo a mente, tenendo nelle tue azioni conto di tutti questi fattori. È una strada difficile, ma per quello bisogna farli sempre, per quello bisogna ripetere. Una strada che sono tutte domande che non hanno una risposta, non ci deve essere risposta, perché la risposta vuol dire fine, finisce la storia. E per quello quando finisce la storia? Quando moriamo, a quel punto incomincia qualcos'altro dopo.
Poi, bene, con queste sollecitazioni ci lasciamo, ci auguriamo a tutti, e sicuramente dopo queste bellissime sollecitazioni faremo tutti, e con questa assolutamente fai con tutti un sede migliore e più ricco, e se ti vuole speriamo anche il prossimo aiuto dai a venire anche.
Last but not least, un ringraziamento all'editore che penso che sia doveroso, perché ha fatto un lavoro dal punto di vista appunto editoriale straordinario. E sempre per lo stesso editore vi segnalo, vi faccio un po' di propaganda, questo librettino con la Birkata Ilanot, la benedizione annuale per gli alberi in fiore, che si recita nel mese di Nissan una volta all'anno, e che è uscita proprio in questi giorni in occasione del Bat Mitzvah di mia nipote ieri mattina, dedicata a lei. Perché siano sempre alberi in fiore, insomma, perché gli alberi in fiore della primavera ci mettono buon umore, ed è anche questa una mitzvah legata in qualche modo al mese di Pesach. I testi penso che siano qui disponibili grazie al nostro editore.
Grazie.
Un minuto.